Ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata del Biblioteradio. Come sempre vi terremo compagnia io con la mia persona Andrea Fioravanti e un'altra persona direi molto più femminile, Alessia Spensierato.
Ciao a tutti, per chiunque ci voglia contattare ci può trovare su Facebook o su Twitter con Biblioteradio, oppure semplicemente per chi ci voglia mandare un'email la troverà con biblioteradio@gmail.com. History. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. Il libro del passato di cui parleremo oggi è Anna Karenina di Lev Tolstoj.
E come sempre, anzi come no, dato che la prima volta che lo facciamo la seconda puntata, dato che Omero non potevamo fare una stupida e fantastica bio, iniziamo con la nostra splendida bio, cioè quella su Lev Tolstoj. Allora, innanzitutto bisogna dire che Lev Tolstoj non è un film con Buzz Lightyear pronunciato da male da un cinese, ma uno dei più grandi scrittori russi. Nato in una villa vicino Tula e morto in una stazione vicino Astapovo. Scrittore prolifico, letterato immenso, ha disseminato il suo pensiero in pagine e pagine che hanno influenzato milioni di lettori. Personaggio controverso in continua tensione con se stesso ed il resto del mondo, convertendosi ad una religione personale all'insegna del pacifismo. I suoi due romanzi più famosi sono Guerra e Pace e Anna Karenina. Proprio di quest'ultima parleremo oggi con la nostra
Twitter Trama. E con la Twitter Trama vi riassumiamo in 140 parole la trama del libro. Siamo nella Russia di metà 800, siamo nell'alta aristocrazia. Parliamo il francese, linguaggio dei salotti buoni, ma siamo anche nella mente di Anna, nobile, infelice del matrimonio con il ministro Karenin, ma entusiasta dell'incontro e della relazione con Vronsky, giovane, bello, ma soprattutto militare. Chi non è tanto contento è il marito di lei, Karenin, così come la società russa, che la isola per questa liaison alla luce del sole. Cosa farà Anna? Non ve lo diciamo, ma come sempre apriremo delle finestre.
E tutte queste finestre le aprirà la dottoranda Vyscheznaya dalla Russia con letteratura.
Ci parli del romanzo Anna Karenina.
E Anna Karenina è un romanzo di Leo Tolstoj che fu pubblicato per la prima volta nel 1877. È un periodo anche molto importante per il nostro paese. Questo romanzo è noto e attuale perché è lo specchio della vita russa, ma nello stesso è un romanzo molto molto personale. Perché Tolstoj capisce non solo la vita delle società, ma lui può percepire la mentalità della donna, della quella società. E perché Anna, quella eroina, è proprio la perla delle società del San Pietroburgo, finché non lascia suo marito per questo affascinante, bellissimo, bravissimo Vronsky, che è ufficiale dell'esercito. C'è un stereotipo che Anna Karenina è un romanzo, è una storia triste, ma no, questo non è vero. Questo non è vero perché questa storia ci mostra che la natura umana è sempre la stessa e le condizioni possono cambiare, ma quella natura umana, i sentimenti, le relazioni, l'amore, l'odio sono sempre presenti nella vita, anche se le situazioni, l'ambiente, le condizioni cambiano per un motivo o un altro, ma la società è sempre la stessa.
È interessante anche il rapporto tra l'autore e la protagonista del romanzo.
È molto interessante il rapporto tra lo scrittore Lev Tolstoj e la sua eroina Anna Karenina, perché cambia con il passare del tempo nella storia. Il loro rapporto è così stretto tanto che lui a volte racconta la storia con gli occhi di Anna, davvero. E a volte si stacca e racconta la storia con il suo proprio approccio di vita. È così, perché è molto interessante capire come Leo Tolstoj parla di sua eroina. E a volte Anna Karenina parla come Leo Tolstoj, davvero.
Ci può parlare anche del rapporto tra Levin e Kitty?
Questa è la storia dell'amore molto felice, questo è l'amore vero, l'amore puro. L'amore come dovrebbe essere, davvero. Però è molto interessante vedere che c'è un amore, anche amore molto forte, ma amore particolare tra Karenina e Vronsky. Sì, è amore vero, ma non è amore puro come l'amore tra Levin e come l'amore tra Kitty.
Come cambia Anna nel corso del romanzo?
Anna Karenina è una persona viva e lei non può essere morta per la società. E questo è un grande problema di romanzo, perché lei diventa molto nervosa. Lei ha lasciato se stessa, si può dire così. Lei ha perso la sua individualità, perché Tolstoi all'inizio del romanzo la descrive come una donna molto bella, molto curiosa, molto allegra. Allegra, queste parole proprio per Anna Karenina, perché lei è molto molto allegra. Ma poi con questo amore lei uccide. Lei è stata uccisa da amore, proprio così, perché questo amore non era vero, questo era amore malata.
Ci parli degli altri personaggi?
C'è un terzo personaggio tra questi rapporti, è la società. Perché la società, nel quello periodo, anche nello stesso tempo, anche nel tempo di oggi, anche una cosa molto importante, perché se la donna lascia suo marito nel quello tempo, lei è morta per la società. Vero, perché i rapporti tra i personaggi non sono proprio veri, non sono naturali. C'è sempre un po' di nascosto, e questa sfumatura di lingua francese anche fa parte, come tutti parlano non dal cuore, tutti parlano solo per essere brillanti. Lui descrive la società russa molto reale, perché questo è un romanzo proprio nel genere di realismo. Perché per sapere, per capire la società russa, non si può trovare un romanzo migliore e non si può trovare un attore migliore.
Forse il rapporto più importante del libro è quello tra Anna, la protagonista, e Vronsky.
Lui ama Anna. Questo è un problema. Lui ama Anna e lui fa tutto per la felicità di Anna. Lui ha lasciato il suo lavoro, lui ha lasciato il suo esercito per essere con Anna. Ma questo non è stato abbastanza per Anna. Lei voleva tutto, lei voleva Vronsky tutto il tempo, ma questo non è possibile. Davvero, questo non è possibile, perché quando due tutto il tempo sono insieme, questo diventa un po'... Forse secondo Tolstoi, a volte lui dice che sì, lui è bravo, lui è bello, lui non ha fatto niente di male a Anna, ma lui è un po' superficiale.
Ci parli della scrittura di Tolstoi?
Un'altra cosa molto importante, molto difficile esprimere per stranieri, ma da noi, è la lingua. Perché la lingua di Tolstoi è la lingua russa, davvero brillante, davvero come d'oro, come oro. Perché la lingua di Tolstoi è molto pura, è molto corretta, è molto esatta. Lui descrive le cose proprio come queste cose sono nella realtà. E prima cosa più importante è la lingua russa. La lingua russa come ideale, come Dante. Nella Divina Commedia, da noi la lingua di Tolstoi è proprio Dante di Divina Commedia.
E Karenin?
Karenin è un personaggio un po' povero, perché lui, prima di incontrare Anna, perché lui, quando lui viveva con Anna, lui non sapeva che cosa è l'amore. Ma dopo questo incidente con la gravidanza di Anna, lui ha capito che cosa è l'amore vero. E però dopo questo, questa persona è cambiata tanto. Davvero, non possiamo dire che lui è un personaggio negativo. Sì, lui è un personaggio, non è bellissimo come Vronsky, come l'uomo, per esempio. Ma come lui ha un'anima davvero molto pura, ma un po' povera. Perché lui non prima sapere che cosa è l'amore. Ma poi lui ha capito, perché è una cosa molto importante, che dopo la morte di Anna lui ha preso sua figlia. E questa è la risposta per tutte le domande. Chi è Karenin? Lui è l'uomo che amava la donna, anche con sue figlie.
Ci parli di forse una delle figure meno conosciute del romanzo, quella di Kitty?
Oh, la figura di Kitty è tipica, tipica ragazzina nelle tutte epoche. Per esempio, ogni giorno noi possiamo vedere queste ragazzine per strada, davvero. Perché è una persona molto allegra. Mi piace Kitty da morire, perché Lei è sempre in buon umore, lei è sempre brava. E sì, per la prima volta lei ha sbagliato con Levin. Ma perché no? Perché lei non sapeva che cosa fare, perché lei era molto, molto giovane. 16, 17 anni, cos'è? Per esempio, queste... un po', noi qui noi possiamo dire tra le differenze in tempi, per esempio nel 1877, 16 anni, è una ragazza che può sposarsi, ma ora no, ora è proprio bambina, ma lei è bambina, lei è proprio bambina, ma dopo il matrimonio con Levin, con un personaggio bellissimo e proprio ottimo, davvero, dopo il matrimonio lei è diventata una donna ideale, davvero. E si vede che Tolstoi ama Kitty di più che lui ama, per esempio, quando Kitty aiutava il fratello di Levin. Questa è una cosa molto importante. Lei ha fatto come una moglie, davvero come moglie ideale. E mi piace Kitty e Kitty piace anche a Tolstoi. Sì, è un'eroina molto molto allegra e positiva. Questa è un'eroina molto positiva.
Qual è il personaggio più russo del romanzo?
Forse potrebbe essere Dolly, donna russa, che sa che suo marito non è perfetto, ma lei lo ama e lei può fare tutto per la sua famiglia. E lei ha lasciato tutta la sua vita per aiutare marito, per aiutare a tutti. E lei è diventata molto brutta dopo, come lei era una ragazzina, una bambina, una donna giovane, ma lei è una vera e propria russa, purtroppo, sì, davvero purtroppo. Ma anche Levin, ma no, Levin, a volte io penso che Levin è troppo intelligente per essere proprio russo, davvero. Sì, ma Dolly, hanno un po' come russa, come un carattere russo duro, un po' duro, perché è così, perché i russi sono molto forti, è così, è davvero così, e anche le donne russe sono molto forti, e qui nel romanzo noi possiamo vedere questo, perché le donne russe sono molto molto forti e loro possono fare tutto, assolutamente tutto, ma loro devono essere un po' deboli per il suo marito, per avere... buoni rapporti, ma...
Perché ci vuole orecchio, ci vuole tutto il pacco, immerso in tinto del secchio.
Eccoci arrivati alla seconda parte del nostro programma, quella dedicata agli autori emergenti. Oggi parliamo di un libro, Odore di Bimbo, della professoressa Giovanna Albi, edito da Robin Editore. Lo trovate in tutte le librerie. Allora, io direi di iniziare, Alessia, no, con una prima domanda, quella che si dice che sciolga il ghiaccio.
Certo. Allora, perché Odore di Bimbo? Perché questo titolo così particolare?
Certamente, rispondo subito, la domanda è facile, gli ho dato io il titolo. Allora, Odore di Bimbo, perché il mio romanzo ripercorre prustianamente l'infanzia di Chiara. E Chiara utilizza l'uomo che ama, che si chiama Federico, che profuma di bimbo per riattivare il ricordo della sua infanzia. E quindi è lo strumento di cui si avvale per ricostruire tutta la storia dall'infanzia fino alla maturità attraverso un processo di formazione. Il mio è un romanzo saggio di formazione, di educazione sentimentale all'amore.
Lei ha parlato di Chiara, ma chi è Chiara? È una persona che è realmente esistita o una figura che lei comunque ha inventato?
Allora, Chiara è una figura che è il risultato di una mia invenzione, che è durata 19 giorni e 19 notti. L'ho scritto in questo, l'anno scorso, a giugno, ed è stato edito subito a luglio del 2012. E si chiama Chiara proprio perché è una persona che ricerca la chiarezza interiore. È un personaggio dalla vita estremamente complessa e con dei problemi di identità, anche di carattere sessuale. Potremmo dire che Chiara è bisessuale e quindi vive i suoi amori, ripercorre i suoi amori maschili Fantini, paragonando la figura del mito, incontra uomini molto significativi nella sua vita, che sono l'uomo Achille, l'uomo Ettore, l'uomo Don Abbondio, l'uomo cinico, l'uomo Narciso, l'uomo Leopardi, l'uomo Manzoni. Quindi è una donna da una vita sessuale estremamente intensa, e ciascuno di questi uomini che incontra nell'arco della sua esistenza viene ricondotto dentro una tipologia umana o divina. Quindi l'uomo Manzoni, l'uomo Leopardi, l'uomo Achille, l'uomo Ettore, l'uomo cinico, l'uomo Narciso.
Ok, quindi però può essere considerato come un viaggio introspettivo, un viaggio nella memoria.
Assolutamente, cioè è profondamente, anche se il romanzo non è assolutamente autobiografico, perché Chiara è un personaggio che io non conosco, è un patto assoluto della mia fantasia, però ci sono altri personaggi che Chiara incontra e che incontra sul posto di lavoro, e che incontra per strada, che incontra nella vita di tutti i giorni, che sono personaggi che io conosco, ed è un tributo o a persone che mi sono antipatiche o a persone che mi sono estremamente simpatiche, come alcune mie amiche che si possono ritrovare nel testo. E il personaggio è un personaggio inventato, però risente dell'impostazione mia personale della vita, perché io, dopo essermi laureata in lettere classiche in filosofia, ho ahimè seguito un tirocinio lacaniano di formazione neofreudiana, e quindi sicuramente nell'opera c'è uno scandaglio psicologico della psicologia femminile.
Ok, quindi diciamo
complessità che questo rappresenta.
Quindi diciamo che il tema principale è appunto la psicologia femminile, che viene poi paragonata quasi a questo viaggio metaforico che è la mitologia greca. Perché ha voluto cercare di parallelizzare in questo caso la vita di Chiara con la mitologia greca?
Questo è un condizionamento che mi porto dietro dalla mia formazione culturale, okay, che credo. Ma perché ritengo che personaggi della letteratura classica, come che poi ha affrontato il mio amico, nonché quasi collega, Donato Lo Scalzo, professor Donato Lo Scalzo, i personaggi della mitologia, in particolare quelli dell'epica classica, sono intramontabili. E così abbiamo verificato che alcune tipologie umane che oggi noi incontriamo per strada hanno dei tratti assolutamente comuni con i personaggi della classicità. Per esempio l'uomo Achille, chi è l'uomo Achille? È quell'uomo che è disposto a perdere tutto pur di inseguire l'amore. Infatti si parla di un Achille che è assolutamente pazzo, fuori dagli schemi, non rientra assolutamente negli schemi della civiltà della vergogna, ma anzi scavalca gli schemi, li rompe, perché possa emergere l'esuberanza del suo carattere, della sua volontà folle e dissennata. Tant'è vero che lui si innamora perdutamente di Briseide, che è poi la sua concubina, mentre di norma gli uomini greci avevano un rapporto puramente di letto con le concubine. Invece Achille si distingue proprio perché si innamora profondamente di Briseide.
Okay, quindi comunque che... è un romanzo ambientato...
L'uomo Achille è colui che mette a repentaglio il suo matrimonio, le sue certezze, per un rapporto extramatrimoniale.
Ok, però quindi è un romanzo ambientato oggi?
Il romanzo è ambientato oggi, sicuramente. Il personaggio di Chiara è un personaggio contemporaneo, è un'avvocatessa romana che vive, okay, a Roma di questi tempi, che sa di questi tempi, si nutre di questi tempi, ma che ha una profonda cultura e quindi si diverte a giocare con la fantasia. È un personaggio sospeso tra reale ed immaginario, quindi vive la sua esistenza su due piani. Il piano della realtà, che è quello di un'avvocatessa romana estremamente affermata nella vita e che quindi ha tutte le sue gratificazioni, ma che è tormentata dal dubbio riguardo alla sua sessualità, e a questo punto si rifugia in mondi...
In quello greco, in quello classico.
In quello greco, in quello classico, in quello della letteratura, scardinando anche i luoghi comuni della letteratura. Cioè, mentre Leopardi, l'uomo Leopardi, che lei dice di aver amato, di aver incontrato questa tipologia. L'uomo Leopardi viene considerato di norma come colui che, avendo dei problemi di carattere psicofisico, si arrangiava nella vita e aveva difficoltà esistenziali. Invece per lei l'uomo Leopardi è l'uomo che, nonostante tutte le sue problematiche, esprime profondamente una forma di vitalismo. E infatti il capitolo si chiama Il vitalismo di Leopardi. Quindi
siamo in una fredda notte di pioggia e io, anzi sera, prima che chiuda la biblioteca o la libreria, che si voglia, lei sarà sicuramente anche in biblioteca nei prossimi anni, ci scommettiamo. Siamo in una libreria e io ho davanti il suo libro, vedo la copertina che tra l'altro è la foto di suo figlio e di lei, però non si vede bene, è sfocata, ma chi vuole conoscere la conosce, ma questo non è importante. Quello che è importante è, io voglio prendere un libro e ho visto il suo, mi convinca, mi dia un motivo per cui prenderlo.
Allora, i motivi per cui prendere il libro, innanzitutto la copertina, perché mio figlio da piccolo era un essere meraviglioso, secondo me. Adesso è un debosciato come tutti gli adolescenti, dinoccolato, mi ricorda molto i miei alunni. E, perché è un libro istruttivo, direi, perché è un libro nel quale ci sono dei libri dentro uno stesso libro. Infatti basta sfogliare, è costituito di una serie di capitoletti in cui Chiara affronta tematiche diverse. Questi capitoletti possono essere letti anche antologicamente, quindi la lettura può essere anche molto gradevole, perché non c'è un filo comune. L'unico filo rosso del libro è Chiara, è la dimensione onirica di Chiara, è il sogno di Chiara. Infatti gli stessi tempi che trovi nel libro non sono i tempi della ragione, ma sono i tempi del sogno. Quindi trovi contemporaneamente un presente, un imperfetto, un futuro, e c'è un flusso di, che io direi non di coscienza, un flusso di incoscienza. Cioè Chiara si dipana liberamente, si apre liberamente al mondo e parla senza avere retropensieri, in tutta schiettezza, in una ricerca autentica di sé. E ci sono dei capitoli che sono molto istruttivi per chi ha fatto il liceo classico, oltre che, o per chi non ha fatto il liceo classico ma comunque si intende di letteratura, oltre o di filosofia. E vengono affrontati personaggi filosofici come Kierkegaard, Heidegger, Hegel, che Chiara detesta, oppure personaggi della letteratura, come dicevo poc'anzi. Aristotele ammoniva gli uomini vietato ridere, dimenticava che ciò che distingue l'uomo dalla bestia, anche le bestie hanno un loro linguaggio, non è la parola ma il riso. Legge del mattino, ridere. Ridere finché l'ansia notturna non si scioglie e l'onirico non si accartoccia come una palla nera da vomitare col primo bagno del mattino. Ridere è una difesa e ha la stessa etimologia del ringhio degli animali quando si sentono minacciati. Ridere avvicina gli dèi perché gli dèi ridono e piangono come gli umani. Erano anni che Chiara non rideva, intrappolata in problematiche a cruciverba e matematiche equazioni cui nulla valeva la prova del 9. Anche quando la prova riusciva, lei si trovava schiacciata contro il vetro di un autogrill come una mosca e credeva di essere morta col suo interrogativo, ma riprendeva pigolo entro un'altra domanda che si vestiva di lei e lo accompagnava entro un piano infinito che assolutamente le sfuggiva. Quindi uno dei motivi per cui si può leggere il mio libro è che fa ridere.
Ecco, perfetto, il libro ha incuriosito me, quindi penso che avrà incuriosito la maggior parte degli ascoltatori. Dove possiamo trovarlo?
Allora, si può trovare presso tutte le librerie, piccole e grandi che siano, o si può prenotare sui siti internet, su tutti i siti che sono in circolazione.
Comunque noi non troviamo soltanto odore.
Per i Perugini e alla Feltrinelli. Perfetto. Il libro è assolutamente disponibile.
Andiamo tutti alla Feltrinelli. Odore di bimbo comunque non è soltanto il suo unico libro, ne ha fatti altri.
No, io ho scritto Splendero nell'ombra, che è un diario autobiografico psicanalitico che ha avuto un grande successo. È stato selezionato per il London Book Fair del 2011 e avrà una traduzione in russo. Poi ho scritto L'avventura di Santiago, perché ho percorso per due volte il cammino di Santiago a piedi da Dante de Roncisvalli fino a Finisterre, quindi ho fatto 900 km più 900. Poi ho percorso la strada di San Francesco, dalla Verna a Poggio Bustone. E quindi la via Francigena nel 2008, la via Francigena che mi ha condotto dal Monginevro fino al Papa a Roma nel 2008 e ho percorso 900 chilometri. E ho scritto un libro che si chiama L'avventura di Santiago, edito dalla Robin nell'anno 2011.
Ringraziamo la professoressa Giovanna Albi e solo per il fatto che ha scritto Pigolo nel suo libro lo comprerò.
Grazie, grazie a tutti, grazie per averci ascoltato.
Perché ci vuole orecchio?
Ciao a tutti da Barbara. Oggi, prima di leggervi la poesia, vi voglio raccontare la storia di Alejandro Almeida, che è uno dei 30.000 desaparecidos della dittatura militare argentina. Alejandro è scomparso nel 1975, quando aveva soltanto 20 anni, e il giorno dopo la sua scomparsa la madre si è messa alla ricerca di qualcosa che lo potesse mettere nelle sue tracce, e ha trovato un'agenda contenente 24 poesie. Tati, la madre, non sapeva che Alejandro scrivesse poesie e le ha conservate come un tesoro prezioso, e soltanto 33 anni dopo ha deciso di pubblicarle nel libro Per sempre amore, da lei curato, che racconta attraverso le poesie di Alejandro l'impegno dei desaparecidos, dei 30.000 desaparecidos, il loro coraggio e anche il loro romanticismo. Io ho avuto già modo di leggere le sue poesie in una conferenza di Tati organizzata dal Circolo Amerindiano di Perugia, e sono felice di leggervene una oggi, perché so che Tati ci ascolterà e perché questi versi sono dedicati a lei. Se la morte mi sorprende lontano dal tuo ventre, perché per te noi tre siamo sempre lì. Se mi dovesse sorprendere lontano dalle tue carezze di cui ho tanto bisogno, se la morte poi mi dovesse abbracciare forte come ricompensa per aver voluto la libertà, e i tuoi abbracci allora avvolgeranno solo i ricordi, i pianti, i consigli che non ho voluto seguire, vorrei dirti, mamma, che parte di quello che sono stato lo troverai nei miei compagni, nell'appuntamento di controllo, l'ultimo, quello se lo sono portato via loro, i caduti, i nostri caduti. Il mio appuntamento, il nostro appuntamento, è in cielo, ci sta aspettando. Se la morte mi sorprende in questo modo, così amaro, però così onesto, se non mi dai il tempo di un ultimo grido disperato e sincero, lascerò il respiro, l'ultimo respiro, per dire te quiero. E con queste parole piene di significato, con la voce ideale di Alejandro, vi saluto e vi do appuntamento con il Biblioteradio in diretta tutti i mercoledì alle 15.30 su radiofonica.com e in replica mercoledì alle 17.30, giovedì alle 15.30 e alle 20 e venerdì alle 21. Ciao, a presto.
Paperback writer. Yes, sir, or madam, will you read my book? It took me years to write. Will you take a look? It's based on a novel by a man named Lear, and I need a job, so I want to be a paperback writer. Paperback writer.